In quel tempo il Signore designò altri 72 e li inviò a due davanti a sé in ogni città e luogo dove stava per recarsi. Diceva loro: «La messe è abbondante, ma sono pochi gli operai. Pregate dunque il Signore della messe, perché mandi operai nella sua messe. Andate. Ecco, vi mando come agnelli in mezzo ai lupi. Non portate borsa, né sacca, né sandali, e non fermatevi a salutare nessuno lungo la strada. In qualunque casa entriate, prima dite: pace a questa casa. Se vi sarà un figlio della pace, la vostra pace scenderà su di lui, altrimenti ritornerà su di voi. Restate in quella casa, mangiando e bevendo di quello che hanno, perché chi lavora ha diritto alla sua ricompensa. Non passate da una casa all'altra. Quando entrerete in una città e vi accoglieranno, mangiate quello che vi sarà offerto. Guarite i malati che vi si trovano e dite loro: è vicino a voi il regno di Dio. Ma quando entrerete in una città e non vi accoglieranno, uscite sulle sue piazze e dite: anche la polvere della vostra città che si è attaccata ai nostri piedi, noi la scuotiamo contro di voi. Sappiate però che il regno di Dio è vicino. Io vi dico che in quel giorno Sodoma sarà trattato meno duramente di quella città. I 72 tornarono pieni di gioia, dicendo: Signore, anche i demoni si sottomettono a noi nel tuo nome. Egli disse loro: vedevo Satana cadere dal cielo come una folgore. Ecco, io vi ho dato il potere di camminare sopra serpenti e scorpioni e sopra tutta la potenza del nemico. Nulla potrà danneggiarvi. Non rallegratevi però perché i demoni si sottomettono a voi. Rallegratevi piuttosto perché i vostri nomi sono scritti nei cieli. Il Signore conceda a tutti quanti noi, carissimi fratelli e sorelle, la pienezza della sua grazia e della sua pace. Con il Vangelo della scorsa domenica è iniziato il racconto del viaggio di Gesù verso Gerusalemme. L'Evangelista Luca ce lo presentava deciso, capace di discernere i segni dei tempi, pronto a compiere unicamente quello che il Padre gli chiede. Mentre si stavano compiendo i giorni in cui egli sarebbe stato elevato al cielo, Gesù prese la ferma decisione di andare verso Gerusalemme. Nulla può fermare l'impeto, lo zelo, il desiderio del cuore del Salvatore, tutto proteso a fare quello che piace al Padre. Mio cibo è fare la volontà del Padre. Io sono disceso dal cielo non per fare la mia volontà, ma la volontà di colui che mi ha mandato, e questa è la volontà di colui che mi ha mandato, che io non perda nulla di quanto egli mi ha dato, ma lo risusciti nell'ultimo giorno. I discepoli che seguono il Maestro devono portare il passo con lui, devono vivere della sua stessa vita, bruciare dei suoi stessi desideri, avere gli stessi sogni, essere mossi dagli stessi pensieri, sentire nel corpo la stessa energia divina che li spinge sempre nella seminagione del Vangelo e nell'annuncio del Regno di Dio, che è parola di consolazione e di vita, ma che è anche scandalo, segno di contraddizione. Lo aveva definito il vegliardo Simeone alla giovane coppia che recava tra le braccia il Figlio di Dio fatto uomo. segno di contraddizione perché siano svelati i pensieri di molti cuori. Oggi, continuando il brano evangelico della scorsa domenica, vediamo che Gesù desidera che i suoi partecipino alla sua missione e si immergano nel mistero della volontà del Padre. Questo significa l'amore di Cristo, questo significa amare, far parte della propria vita, partecipare il proprio impeto, i propri desideri, i propri sogni. Questo fa Gesù con i discepoli, gli dà la possibilità di crescere con Lui e di mettere a frutto i doni e i carismi che sperimentano nella comunione con il Redentore. Abbiamo ascoltato come il Signore designò altri 72 e li inviò a due, altri perché all'inizio del capitolo 9 aveva inviato i 12 dinanzi a sé perché annunciassero la parola di salvezza lì dove egli era diretto. L'Evangelista ci sta dicendo: tutti siamo chiamati ad essere missionari della misericordia, tutti siamo inviati a partecipare alla predicazione che Gesù dona anche a noi. Sembra che si verifichi con i discepoli, ma con tutti quanti noi, l'esperienza bella, disarmante, del profeta Isaia, che viene inviato da Dio ad essere messaggero della sua parola, un carbone del fuoco del braciere viene preso per purificare le sue labbra, ma per dare alla sua bocca la forza di Dio. Questi 72 vengono inviati perché Gesù desidera che si esercitino nell'arte della predicazione del Vangelo, che provino le capacità che gli sono date, che mettono a frutto gradualmente quello che Lui benevolmente ha loro concesso. Gesù, carissimi, non aspetta che noi diventiamo perfetti e maturi, ineccepibili e santi, ma ci getta nella mischia e desidera che noi gradualmente apprendiamo l'arte della predicazione e l'annuncio della salvezza. Ma se leggessimo soltanto superficialmente queste indicazioni che Gesù dona ai discepoli prima di inviarli in missione, lo stesso aveva fatto l'Evangelista nella prima missione, quella dei 12 al capitolo 9, una prima parte che è l'invio e una seconda parte che è poi la vera e propria missione. Se restassimo soltanto alla superficie, non riusciremmo a comprendere la bellezza di questo brano e soprattutto l'esperienza che i discepoli fanno. Gesù è come se dicesse ai discepoli: voi continuate la mia missione. Tutti gli ammonimenti, le sollecitazioni che Gesù fa, pace a questa casa, se vi sarà un figlio della pace, la vostra pace scenderà su di voi, altrimenti ritornerà, restate in quella casa, non passate da una casa all'altra, entrando se vi accoglieranno mangiate, annunciate ai vicini il regno di Dio. In realtà è la descrizione della vita di Gesù. Gesù sta facendo questo. Non dobbiamo credere che il Signore doni delle indicazioni diverse rispetto a quelle che Lui sta vivendo. No, Gesù dice ai discepoli: vivete della mia stessa vita, partecipate della mia predicazione, sulle vostre labbra c'è la mia parola, nel vostro cuore la mia potenza di vita, nei vostri occhi la capacità di raccogliere il mondo, nella vostra mente il pensiero di Dio e il desiderio suo nell'anima che tutti gli uomini siano salvi e giungano alla conoscenza perfetta della verità. Gesù non chiede ai discepoli di prepararsi a delle avventure belle che saranno coronate dalla positività dell'accoglienza. Gesù li mette in guardia «Ecco, io vi mando come agnelli in mezzo ai lupi». Devono combattere contro lo spirito del male, devono accogliere il rifiuto, la mormorazione, l'opposizione, la critica, l'essere scacciati per amore del nome di Gesù. E questo è quanto il Signore chiede a tutti quanti noi, carissimi fratelli e sorelle, continuare la missione di Gesù. E qual è la missione di Gesù? Annunciare la presenza del Regno, dire agli uomini, spesso oppressi dallo spirito del male, che la grazia ci accompagna, che l'amore di Dio è vicino, che la potenza della misericordia è stata riversata nei nostri cuori per mezzo dello Spirito Santo che ci è stato dato. Noi continuiamo la missione di Gesù di fasciare le piaghe dei cuori spezzati, di donare la liberazione agli oppressi, di annunciare un anno di grazia nel Signore. Abbiamo in noi tutta la potenza del cuore di Cristo. Se solo ce ne accorgessimo, se solo fossimo consapevoli di questa potenza straordinaria che viene da Dio e non viene da noi, al punto che tale che Paolo può dire: noi conteniamo questo tesoro in vasi di creta. Sì, tu hai dentro al cuore, nelle tue membra, nella tua mente, tutta la potenza che anima la predicazione del Regno di Cristo Signore. Una potenza che certamente fa a pugni con le nostre debolezze, le nostre incoerenze, le nostre povertà, i peccati che ci affliggono, la mormorazione incalzante, la cattiveria emergente e tutto quel vissuto che è contrario alla grazia di Dio che abita in noi. Ma a Dio piace che noi, piccoli e poveri, peccatori ed incoerenti, annunciamo quel Vangelo che noi per primi siamo chiamati a vivere nell'esperienza gioiosa della sequela del Cristo povero e crocifisso. Noi non possiamo annunciare una parola crocifissa che non ci crocifigge. I discepoli sono chiamati ad evangelizzare a due perché insieme devono vivere il Vangelo della fraternità e della pace, dell'accoglienza e del perdono. Questo è quello che chiede Gesù a tutti quanti noi. Il mondo, come il popolo di Israele che è ritornato dall'esilio, si trova nella terra della promessa, dove tutto è squallore, dove tutto è morte, dove tutto è tristezza, lo abbiamo ascoltato nella prima lettura. Quel popolo deve ricevere l'annuncio della salvezza. La prosperità scenderà come un fiume, come un torrente in piena, verrà a te la gioia dei popoli. E questo è quello che dobbiamo fare anche noi. Il mondo ha bisogno di questa consolazione, ha bisogno di questo torrente di grazia, di questo fiume di misericordia, di questo oceano di pace. E Dio lo vuol donare attraverso di te, attraverso la tua vita crocifissa, attraverso le incoerenze della tua giornata, i peccati che ti scandiscono, le debolezze che ti fanno cadere. Sì, noi siamo dei peccatori perdonati, ma a Dio piace che questo fiume di misericordia raggiunga gli altri attraverso di noi. Dio vuole che questo torrente di grazia che fuoriesce dal cuore sacratissimo di Cristo si espanda nel mondo attraverso le nostre labbra, il nostro cuore, il nostro costato trafitto. Perché non c'è predicazione della croce se non attraverso una vita crocifissa. I discepoli tornano dalla missione, la pericope evangelica odierna, saltando una parte, lega l'invio con le sollecitazioni del Maestro e la parte finale dove i discepoli ritornano, ci fa vedere proprio questa seconda parte, dal versetto 17 in poi, la gioia dei discepoli che si sentono dei supereroi. Signore, anche i demoni si sottomettono a noi nel tuo nome, sono tutti felici, baldanzosi, la missione è andata bene, ma ancora non sono maturi, perché non sono passati attraverso il crogiolo della croce, non hanno contemplato la Pasqua del Signore, non sono entrati nel suo costato, non si sono inebriati del suo sangue, imporporati della sua acqua, arricchiti della sua misericordia, non hanno sperimentato che la vita deve essere crocifissa perdonare il Vangelo della pace, della fraternità e della riconciliazione. Ma c'è un versetto donatoci nella seconda lettura, è il finire della lettera ai Galati, che credo possa essere sintesi dell'esperienza del discepolo e dell'evangelizzatore, di colui che predica il Vangelo. In realtà è una parte della lettera ai Galati a noi particolarmente cara, dal momento che viene letta il giorno delle stimmate di San Francesco. Nessuno mi procuri fastidi, io porto le stimmate di Gesù nel mio corpo. Cosa significa mai questa espressione all'interno di questa liturgia? Che il Signore ci chiama, ma non a fare delle cose. Noi siamo abituati a fare delle cose, a leggere la lettura, a preparare la chiesa, a darci alla carità, fare delle cose. La chiesa non è fatta, non è stata voluta da Gesù Cristo per l'efficienza delle strutture, come una erogatrice di servizi. No, la chiesa non serve a questo, perché il fare manifesta la presenza di Gesù Cristo dentro di noi. E tu te ne accorgi subito se quel fare ha il profumo di Cristo o ha l'arroganza degli uomini, se ha il balsamo della carità o ha la presunzione di coloro che seguono Satana pur credendo di seguire Gesù Cristo. La differenza sta proprio qui. Io porto le stimmate di Gesù nel mio corpo. I discepoli devono imparare proprio questo, che non devono parlare, ma devono vivere. Non devono predicare, se non attraverso una vita che grida la presenza di Dio. Le indicazioni di questo brano evangelico servono a far sorgere nei discepoli e in tutti quanti noi una domanda: ma io partecipo veramente della vita di Gesù? E qual è la vita di Gesù? È una vita pasquale, fatta di morte e di resurrezione. Noi vorremmo avere una vita piena di pace, di serenità, di gioia. Una vita alla Mulino Bianco, alla Peter Pan, al paese della cuccagna. La pace che Cristo ci annuncia e la pace che Cristo è nasce dal sacrificio della croce. Se tu sei disposto a morire con Cristo, la tua vita sarà pace. Se tu sei capace di entrare nel mistero della morte del Salvatore, la tua vita risorgerà in gioia. Se tu sei capace di accogliere le contrarietà e di essere agnello in mezzo ai lupi, tu sarai come Gesù Cristo, Lui, l'agnello che toglie il peccato del mondo. Se riuscirai a credere che Gesù ti ha dato il potere di camminare sopra serpenti e scorpioni e su tutta la potenza del nemico, tu sperimenterai il balsamo della sua parola che ti dice: nulla ti potrà danneggiare. Carissimi, concludo. Noi dobbiamo chiedere al buon Dio proprio questa grazia di essere innestati nella vita pasquale di Gesù. Voi conoscete bene gli innesti che vengono fatti. E noi dobbiamo fare la stessa cosa, ma non su un albero, no, su un albero diverso, che è quello della croce di Gesù. Ci dobbiamo innestare sulla sua croce. E nel momento in cui veniamo innestati sulla croce di Gesù, i frutti che facciamo sono i frutti della croce dentro di noi, perché la linfa ci fa compiere, diversamente da quello che capita nella natura, non i frutti del nostro innesto, no, ma i frutti di quella linfa che passa dalla pianta a noi. Se ci innestiamo nella vita di Gesù, se crediamo nella sua potenza, non è che Dio ci toglie le croci, non è che Dio ci toglie le contrarietà, ma le vivremo diversamente, perché saremo innestati in Gesù Cristo, saremo immersi nella sua croce. Per questo nelle contrarietà ci arrabbiamo, davanti a un rifiuto ci intristiamo, in una situazione spiacevole ci chiudiamo. Quando avviene un fallimento, sentiamo che tutto il mondo crolla sopra di noi, perché la nostra casa non è fondata sulla roccia, perché non ricordiamo che Gesù ci ha promesso che fiumi di acqua viva sgorgeranno dal nostro seno se il nostro costato sarà come quello di Gesù, pieno, ricco della grazia dello Spirito che fuoriesce. Il mio spirito diventerà in lui una sorgente che zampilla per la vita eterna. Carissimi, noi siamo convinti che dobbiamo essere dei lupi per combattere contro i lupi. No, dobbiamo continuare ad essere degli agnelli. Noi cerchiamo di fronteggiare le difficoltà, di cercare di allontanare i pericoli, ma lo facciamo da lupi. Invece no, Gesù ti vuole come agnello. Ma dato che noi non siamo degli agnelli, prima ci deve convertire da lupi ad agnelli e poi ci deve dare la grazia di continuare ad essere agnelli. Per questo abbiamo tanto bisogno del nostro padre, Francesco, che riuscì ad ammansire il lupo di Gubbio e lo rese come un placido agnello. Il buon Gesù trasformi toccando il nostro cuore e ci dia la grazia e la gioia di riflettere, di pensare, di far scendere nel cuore questa parola così incoraggiante che scardina ogni falsa sicurezza. Io vi ho dato potere, nulla vi potrà danneggiare. Maria, lei che è la stella dell'evangelizzazione, sostenga il nostro cammino. Ci guidi nelle contrarietà e nei fallimenti a guardare verso la croce e soprattutto dica al nostro cuore che proprio in quei momenti noi siamo più vicini al cuore crocifisso e risorto del suo Figlio Gesù.